Facciamo ora qualche cenno alle tecniche di comunicazione che abbiamo già detto essere molto importanti per condurre un'anamnesi corretta, completa e discreta. Innanzitutto ricordiamo che le domande aperte sono quelle che consentono al paziente la maggiore possibilità e opportunità di espressione. Quindi non gli si chiede semplicemente sì o no, ma gli si chiede di raccontare la propria vita piuttosto che descrivere il proprio sintomo, magari anche evidenziandone l'intensità, l'impatto sulla vita quotidiana. Quindi le domande aperte sono quelle che danno un po' il via alla raccolta anamnestica e devono però essere sapientemente controllate dal medico. L'ascolto è l'elemento principe della comunicazione e il fatto di ascoltare il paziente gli consente, lo fa sentire insomma al centro dell'attenzione, ma gli consente anche di godere della massima libertà e di non sentirsi a disagio. Ovviamente non dimentichiamo che durante il discorso atteggiamenti, gesti o parole possono essere dei facilitatori, come pure degli incisi, come per esempio, ho capito, mi dica, allora, come è andata a finire? Continui pure il suo discorso, quindi senza interrompere, col rischio magari di far perdere il filo del discorso, dei semplici stratagemmi di questo tipo consentono al medico di rivelare costantemente la sua attenzione, la sua presenza, senza disturbare l'interlocutore e anzi, semmai, inducendolo a raccontare, ulteriori dettagli oppure ad approfondire un determinato argomento. Se il paziente ha difficoltà, a esprimersi, a trovare le parole, l'ideale è ricorrere a degli esempi, quindi, se avverte dolore, piuttosto che utilizzare le classiche diciture da dizionario medico, gli si può chiedere come questo dolore, si manifesta, cosa comporta nella sua quotidianità, se manifesta per dire uno strano sentimento che non è in grado di descrivere, gli si può cercare di aiutarlo per come dire, prospettargli delle sensazioni, delle situazioni emotive il più possibile affini a quello che è il suo vissuto. Sostegno e incoraggiamento non devono mai mancare e quindi rassicurare, far sentire il paziente al centro dell'attenzione e poi cercare, quando lo si ritiene opportuno, di sintetizzare ciò che ha detto. Questo può essere utile sia per compilare la cartella clinica, sia anche per verificare la corretta comprensione di ciò che lui ha voluto trasmettere. Quindi, se al termine di una risposta abbastanza magari complicata, lunga, articolata, si spendono pochi secondi per riassumere in una sola frase il concetto o i contenuti, condividendola col paziente, questo è molto utile per farlo sentire sempre al centro dell'attenzione, ma al tempo stesso per indurlo comunque a trovare una chiave di lettura a quella che è la sua problematica. Poi, per ottimizzare il colloquio e anche indirizzarlo meglio agli obiettivi della visita, è importante utilizzare un linguaggio appropriato, come si diceva poc'anzi, quindi tenere conto del livello culturale del paziente, usare domande semplici, quindi ricorrendo a domande chiuse quando si vuole essere perentori e comunque ottenere delle risposte estremamente chiare, cominciare a chiedere al paziente di esporre la propria storia partendo dal problema per però poi interrompendolo opportunamente nel caso in cui dovesse in qualche modo allontanarsi dal tema centrale. Ricordiamo che un terzo della visita dovrebbe essere dedicato alla raccolta dell'anamnesi, quindi l'anamnesi non deve essere un colloquio frettoloso, non deve essere svolta in corridoio o in ambienti rumorosi, ma in uno studio medico, nell'ambulatorio, in un locale, insomma, possibilmente isolato. Fondamentale come tecnica di comunicazione è non staccare mai lo sguardo dal paziente, mantenere insomma il contatto visivo, perché questo è un semplice criterio per mantenere attivo il canale di comunicazione, per osservare il comportamento del paziente e chiaramente anche per trasmettere ciò che a parole potrebbe essere più difficile esprimere. Per esempio, se un paziente tende a dilungarsi o ad essere prolisso, il fissarlo negli occhi, aggrottando le ciglia, potrebbe essere un invito a cercare di arrivare subito al messaggio conclusivo, oppure potrebbe essere una richiesta di chiarimento su qualcosa che non è stato formulato in maniera del tutto chiara. Ovviamente l'anamnesi, se ci si trova di fronte a un paziente con una storia complessa, dovrebbe essere possibilmente preordinata, o meglio, sulla base di quelle che sono gli elementi essenziali della storia clinica, il medico potrebbe tracciare, potrebbe prendere appunti e segnarsi quali sono gli elementi importanti da approfondire anche durante il colloquio stesso, in modo da evitare eccessivi voli pindarici. Per quanto riguarda le domande aperte, comunque, bisogna sempre lasciare un giusto tempo per la risposta, quindi sulla base di quello che è lo stile comunicazionale del paziente, ci si deve in qualche modo adeguare. Ci possono essere anche pazienti più telegrafici nel loro modo di parlare e in questo caso la domanda chiusa può essere un'integrazione utile per, come dire, completare quanto magari è stato espresso in maniera molto sintetica o fin troppo sintetica. Le parole difficili devono essere sempre spiegate. E quindi, in relazione anche al rispetto del livello culturale del paziente, se è necessario, è inevitabile utilizzare dei termini tecnici, è sempre bene, in qualche modo, spiegare il significato e verificare che sia stato compreso il senso, non alimentare false speranze. Però essere comunque rassicuranti e positivi, quindi il paziente ha bisogno innanzitutto di sentirsi ascoltato, non gli si può promettere senza dubbio, a maggior ragione se si tratta di una prima visita, risultati miracolosi o soluzioni improbabili, magari a disturbi che sono molto complessi o di lunga durata, però la disponibilità del medico è senz'altro sempre un elemento fondamentale, un ingrediente che non deve mai mancare nell'anamnesi, che necessariamente per questioni di tempo deve concludersi nell'arco di alcuni minuti, ma deve comunque lasciare sempre aperta la possibilità di un contatto successivo, di un dialogo chiarificatore, a maggior ragione se il rapporto tra medico e paziente è destinato a protrarsi nel tempo. Infine, quale suggerimento per ottimizzare la comunicazione? Può essere utile fornire al paziente una sintesi scritta. Se per chi ha la capacità di prendere appunti magari al computer, senza però, come si diceva, distogliere lo sguardo dal paziente, ecco, alla fine del colloquio, si può stampare la serie di annotazioni che è stata presa, oppure anche le cose più importanti possono essere oggetto di un riassunto. A maggior ragione questo se è necessario fornire al paziente dei suggerimenti pratici, delle norme comportamentali, ancora prima di arrivare alla diagnosi. Quindi se un paziente, per esempio, ha delle complicanze infettive a livello cutaneo, si può sospettare un diabete e quindi predisporre tutti gli accertamenti del caso, ma in attesa di ricevere l'esito degli esami, fornire per iscritto delle buone norme igieniche senza dare per scontato mai nulla può essere un'ottima integrazione a colloquio e quindi anche ai consigli che inevitabilmente il paziente può chiedere nel momento in cui è chiamato a raccontare la propria storia.